Chicago Bears. Make every play clear the way to victory. Bear down, Chicago Bears. Put up a fight with a mind so fearlessly. We'll never forget the way you thrilled the nation with your T formation.
Benvenuti e bentornate a The Beak, The Bears Italian Podcast, il primo podcast italiano dedicato ai Chicago Bears. Buon anno e benvenuti nel 2019 Navy d'Orange. Io sono Luca Chiavacci e questa sera vi presento il team di Chicago Bears Italia quasi al completo. Cesare Menini.
Buon Bear anno.
Alex Cavatton.
Perdan da Milano e buon anno a tutti.
Matteo Bellato.
Buon anno a tutti, Bear Down.
E Stefano Fagioli.
Salve a tutti, buon anno e Bear Down.
Gli auguri vanno a tutti i nostri ascoltatori e ovviamente anche a Pasquale e Nicolas, che sono gli unici che mancano. Forse è un record questo. Se riuscissimo a averli sarebbe veramente bellissimo. Il 2019 si apre con un impegno che a noi mancava da tanti anni, un impegno insidioso, un impegno che ci vede di fronte una squadra ostica e imprevedibile. Però prima di parlare del prossimo appuntamento, parliamo un attimo della partita di domenica. I Vikings in casa loro avevano il compito di batterci per arrivare ai playoff. Manco a dirlo, la figura che hanno rimediato è stata una figura veramente misera, una squadra mai in palla, un quarterback strapagato, il buon cugino Kirk strapagatissimo ha avuto il terrore della nostra difesa, della nostra linea di difesa. Riassumo velocemente i numeri prima di passare la palla ai miei compagni. Trubisky lancia 18 su 26 per 163 yards, nessun touchdown messo a segno, anche perché siamo arrivati praticamente a ridosso della goal line due volte, e infatti il Jordan Howard l'ha barcata per ben due volte, mettendo insieme anche 109 yard a fronte delle sole 39 di Dalvin Cook. Cousins lancia per 132 yard e un touchdown. Un touchdown avvenuto su un momento di rilassatezza dei Bears e soprattutto anche in un momento di aneurisma generale degli arbitri, che gli hanno regalato tre primi down, di cui uno con una penalità che in realtà era stata subita da Kevin White, che invece gli è stata data contro. Le yard raccontano quella che è stata la partita: 332 yard per Chicago, solo 164 per Minnesota, con un possesso di 37 minuti per Chicago e soli 22-23 per Minnesota. Partita finita 24-10, niente storia. Stefano, parlacene tu.
Ma guarda, la partita è quella che hai detto tu, le statistiche parlano chiare, loro erano, sembrava che dovessero spaccare il mondo durante questa partita, e noi andavamo lì perché l'avremmo persa, perché avremmo messo le riserve, perché Los Angeles avrebbe battuto San Francisco facilmente, bla bla bla, tutte queste cose che sono state dette e ridette. E sì, effettivamente Los Angeles ha battuto San Francisco, ma noi abbiamo tenuto dentro l'attacco praticamente fino alla fine della partita e metà difesa altrettanto. Abbiamo cambiato qualcosa verso la metà del terzo quarto forse, e sì. Niente, cioè Minnesota non c'è stata, non ha fatto partita, ma secondo adesso domani dovrebbe uscire l'articolo per touchdown cioè loro dovevano giocarsi la partita della vita e non hanno fatto nulla, ragazzi, ma non perché loro non siano capaci di fare qualcosa, perché noi siamo andati lì concentrati come se stessimo giocando la partita della vita noi, come se fossimo noi quelli che dovevano andare a giocarsi l'accesso ai playoff in un dentro fuori e non loro. E siamo stati superiori sotto tutti i punti di vista, mentale, di organizzazione di gioco, di concentrazione e il risultato si è visto perché li abbiamo tenuti ad una un misero 164 yard di total offense, per cui non ci vai ai playoff con 164 yard di total offense. Mi fermo qui visto che non penso che ci sia altro da dire.
Completamente d'accordo, Alex.
Io ho visto la partita da Madrid, tra l'altro, che mi sono riuscito a ritagliare le 2-3 ore per guardare l'incontro. Non avevo grandi aspettative all'inizio, però poi è successo che la nostra squadra è andata in campo in una maniera più che concentrata. Neghi probabilmente ha voluto tenere i ragazzi sul pezzo, non si è curato molto del fatto di dire siamo già qualificati. Probabilmente anche lui si aspettava una partita diversa e ha messo giù comunque la squadra migliore. Non siamo andati lì per farci battere, però davvero è stato abbastanza, cioè, per me da tifoso Bears in chiave futura per la nostra division, per tutto quello che riguarda i prossimi anni, il fatto di aver visto un rammollito come Cousins comportarsi in quel modo è semplicemente oro che cola, nel senso è una roba che ci dà ancora più fiducia guardando avanti, perché comunque noi tutti gli anni Vikings li dovremo affrontare due volte, e se è contro un giocatore del genere che dobbiamo giocarcela, probabilmente andremo 12-0 nei prossimi sei anni contro i Vikings. Lui adesso forse il contratto ce l'ha per 4, non mi ricordo bene, credo 4.
Ha un contratto di 3 anni che però può essere interrotto con una sorta di salvataggio del cap space, quindi nel momento in cui gioca prenderà tutti i 29 milioni che deve prendere. Se viene tagliato prima del 1 giugno, mi pare sostanzialmente il suo contratto finisce lì. Credo aver capito così, devo un attimino rileggerlo.
Vorrei verificare, tuttavia è un giocatore che avrebbe dovuto sollevare i destini dei Vikings e invece li ha infossati. Da un team che si aspetta quantomeno di arrivare ai playoff e il suo quarterback riesce a convertire il primo down a 6 minuti dalla fine del secondo quarto per la prima volta, è evidente che ci siano delle lacune ed è evidente che la nostra supremazia in campo non teme confronti. Detto questo, io ho trovato un team compatto, anche le seconde linee che sono entrate in campo per poco hanno dato il massimo, ci sono stati un paio di interventi che mi sono piaciuti e c'è una key mix che è devastante, appena scatta lo snap questo travolge tutto quello che gli si presenta davanti. Infatti per me è stato veramente bello vederlo giocare. Mac lo aiuta, gli porta via 2-3 uomini fissi, questo fa quello che vuole. Jordan Howard alla fine ha concluso la sua stagione con 9 touchdown su corsa, con più di 800 yard, quasi 900, non ho il dato preciso, per cui alla fine la partita è stata conservativa. Trubisky non ha fatto touchdown per evitare intercetti, ha fatto giocate abbastanza sicure, appoggiandosi fisso per la maggior parte degli snap comunque ai running back. Bella, è stata una bella partita, mi sono divertito. Vikings sono fuori, Minnesota non mi fa paura guardando avanti, come non me la fa Green Bay, perché sicuramente Aaron Rodgers è in declino, i Packers anche. Andiamo avanti, ci giochiamo finalmente una partita di playoff, siamo tornati.
Benissimo, passo la palla a Cesare. Aggiornando il valore, che dovrebbe essere di 935 yard corse in stagione, quindi non, cioè, siamo a un passo dalle 1000, quindi non una natacia, insomma. Cesare?
Allora, la partita la dovevano fare i Vikings, l'abbiamo fatta noi, c'è poco da dire. Potevamo fare il biscotto anche se avessimo messo dentro le cheerleader che non abbiamo. Penso che con questi Vikings avremmo vinto lo stesso, perché erano proprio in palla, non ne beccavano una. Complimenti a Nagy perché non ha mollato, la tensione, anche perché magari perdere contro i Vikings in virtù del fatto che li avevamo potuti incontrare poi ai playoff, li avrebbe potuti eventualmente galvanizzare. Giusto così, serietà, professionalità, bella squadra, un Howard che all'inizio stagione, ricordiamoci tutti, storcevano un po' il naso, mamimo, e poi come dicevamo più o meno tutti qua, sarebbe venuto fuori alla distanza. È venuto fuori alla distanza quando c'è da segnare o da guadagnare yard e centimetri, lui c'è. Basta parlare del passato, è come parlare di Cutler contro Whisky. Pensiamo alla prossima partita, che è la più importante.
Matte, chiudi tu il giro?
Sì, io aggiungo soltanto una cosa, il fatto che a me quello che è piaciuto è che non siamo andati là per fare la partitella e fare la comparsata, ma c'è stata concentrazione dall'inizio alla fine, come se fosse stata una partita di metà stagione, comunque con cui c'era qualcosa in palio. Noi in fin dei conti avevamo già i nostri playoff, avevamo già la prima partita in casa, perché obiettivamente Los Angeles era molto 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 difficile che perdesse contro i 49ers, infatti ha stravinto. E quello che mi è piaciuto appunto è stato l'atteggiamento, il fatto che non siamo andati là soltanto per passare la domenica, ma siamo andati là per vincere, per far vedere che comunque ci siamo, e questo mi dà speranza, perché se anche queste partite, che diciamo contano un po' meno in ottica di record, in ottica di posizioni in playoff, perché non ci ha fatto guadagnare nulla a livello di classifica, ci ha fatto guadagnare però tanto a livello di testa, vuol dire che siamo ancora concentrati e che non prendiamo sotto gamba nessuno.
Aspetto che peraltro nel corso dell'anno non è mai stato un grosso nostro punto di forza, è bello vedere comunque a livello mentale la squadra c'è, insomma.
Esattamente, infatti era questo quello che le prime partite, soprattutto quelle, sia quelle che abbiamo perso ma anche quelle che magari abbiamo vinto a fatica, io mi conduco sempre alla partita che abbiamo vinto contro Arizona per un pelo, è proprio un fattore di testa, quello più psicologico, il fatto magari di prendere un po' sotto gamba alcune partite o alcune squadre. Quello che mi è piaciuto è stato appunto l'atteggiamento, al di là della partita, che abbiamo dominato sotto tutti i punti di vista, sia in attacco che in difesa, non è mai stata messa in discussione. Mi è piaciuto proprio l'atteggiamento della squadra, tutti concentrati, e bene, bene così.
Ok, allora, visto che siamo stati bravissimi, perché siamo ancora a 13 minuti, vi volevo fare una domanda... una domanda, diciamo, giochiamo a se fossi general manager. Ora, Trubisky ha ovviamente il suo contratto da rookie, l'anno scorso i Vikings hanno avuto un'ottima stagione e avevano tutte le ragioni di poter pensare di poter arrivare al Super Bowl, e quindi hanno pagato Cousins. Pagato Cousins, evidentemente, era evidente onestamente anche a me, però era evidentemente non lo era per la dirigenza di Minnesota. Immagino che abbiano fatto un discorso del genere. Chicago è in ricostruzione, Detroit è in ricostruzione / un po' in crisi. Ce la possiamo giocare con Green Bay. Loro hanno probabilmente preso Cousins per 3 anni perché pensavano in 3 anni di arrivare al Super Bowl, e probabilmente si ritrovano un quarterback mediocre pagato come un elite. Voi cosa fareste? L'ordine al contrario di prima, quindi prima è Matteo. Voi cosa fareste? Vi liberereste di Cousins? Lo terreste però al draft? Puntereste un occhio su un eventuale quarterback, o vorreste insistere su Cousins, Matteo?
Allora, sinceramente insistere su Cousins secondo me non ha molto senso dal punto di vista diciamo di performance, perché si è visto che anche lui non è così stabile, non dà molte sicurezze a livello di prestazioni, per così dire. Fa delle ottime partite, ma in tante altre invece è molto, molto discontinuo. Fa degli errori abbastanza banali e quando è nel pallone sbaglia anche le cose più semplici. Quindi, sinceramente, non so chi ci sia al draft, chi possa esserci al draft quest'anno. Quindi, non ho la più pallida idea se ci possa essere qualche quarterback magari da poter far crescere. Quindi, tenere un altro paio, almeno un altro anno Cousins. Però non ci punterei tantissimo. Detto sinceramente,
Ok.
se si trova di meglio sulla piazza, punterei su altro.
Ok, Cesare.
Allora, io il draft quest'anno per me parte dalla terza scelta, quindi non punterei su Cousins, a parte gli scherzi. Però non hai i margini per poter operare diversamente, quindi hai bisogno di far crescere un QB e purtroppo lo devi far crescere all'ombra di Cousins, forse anche solo per il salary cap che ti vincola questo giocatore. Cercherei qualcuno di bravo da far crescere, mi farei anche un'altra stagione con Cousins, ma per esigenze proprio di budget e cercare di costruire la squadra non per quest'anno, non per il prossimo anno, ma per l'anno successivo. Tutto qui. Però in questo momento, col salary cap che ti prende Cousins, sei costretto a tenertelo. Non lo terrei, però sarebbe veramente un suicidio.
Ok, Alex.
Ma io penso che se dovessi ragionare da general manager, Cousins rimane, altrimenti io ho fallito. Si può pensare di mettergli un pochettino di pressione. Ci sono delle filosofie di pensiero, una su tutte quella del nostro amico Alex Shapiro, che lui dice: tu tutti gli anni nel football devi draftare un quarterback. Hai sette chiamate, fa niente, lo tagli con una delle sette, deve venire nella tua squadra un quarterback. Poi lui fa un ragionamento da tifoso Jets. Noi però, che di tradizione di quarterback non ne abbiamo, perché una volta che si è ritirato Sid Luckman, per noi c'è stato il buio totale. Sinceramente, a questo punto, per come hanno impostato la loro strategia, quest'anno è stato un fallimento totale. Devono riprovarci l'anno prossimo. Il problema è che non dovrebbero arrivare all'ultima partita, al dentro fuori, quando si trovano due ricevitori come Thielen e Diggs che vanno oltre le 1.000 yard entrambi. Non so quante altre squadre NFL hanno due ricevitori che superano le 1.000 yard, non sono aggiornato su questo dato.
Probabilmente Pittsburgh, non lo so nemmeno io, ma così a braccio andrei su Pittsburgh con.
Sì, potrebbe essere che forse Conner, ma non sono neanche sicuro se Conner le ha superate le 1.000 yard, o forse sì. Smith-Schuster e Antonio Brown, sì, però parliamo di che cosa? Di una o due squadre in NFL, poca roba. Per cui quando tu hai due ricevitori di quella portata e un quarterback deve per forza, cioè, non, la strategia è tutta impostata sul lancio. Loro non hanno grandi running back da sfondamento, sono buoni running back, ma a me personalmente non hanno mai fatto paura, non li ho mai draftati in un fantasy e non lo farei mai. Non lo so, per me devono tenerlo almeno ancora un anno per provare. Questo era l'anno dove loro dovevano comunque confermarsi e non ti dico andare a giocare un championship game, ma le loro ambizioni erano parecchio alte all'inizio
Beh,
stagione, così si.
considerando l'inflessione di Green Bay, sì, cioè ancora di più, cioè considerando l'anno che ha fatto Green Bay, forse il Championship Game era davvero un requisito, non ti dico un requisito
Esatto,
minimo, ma quasi.
ci troviamo d'accordo. Per cui sì, penso questo.
Ste?
Dunque, intanto pare che l'anno prossimo come quarterback al draft non ci sia granché. Quindi, vabbè, meno che di non trovare il prossimo Tom Brady al sesto giro, ma non lo
È
so.
difficile che lo becchi al primo anno, il Tom Brady del sesto giro.
Esattamente. quindi sì, io terrei Cousins, anche perché comunque pagare l'hai pagato, dagli un altro anno e poi vedi.
Ok, va bene, era una domanda lecita, anche perché credo che ne ho parlato con i ragazzi di Adult Magazine, scusate il disturbo, a fine anno credo Tannehill, Flacco e Winston potrebbero, se non verranno, non gli verrà fatto offerto un nuovo contratto, dovrebbero essere free agent. Passiamo, scusate, andiamo a parlare invece della partita molto più importante che sta arrivando, partita che verrà, noi abbiamo in settimana, abbiamo dato la notizia in pagina, ma ci siamo sbagliati, o almeno quando ho controllato non c'era, evidentemente si è mosso qualcosa. La partita fra Eagles e Chicago Bears sarà data da DAZN alle 22:40 domenica 6. Il commento sarà del nostro caro Matteo Gandini e di Matteo Pella, che mi hanno scritto, anzi Matteo mi ha scritto 20 minuti fa confermandomi che saranno loro a commentare la partita, quindi diversamente da quanto scritto sulla pagina, la partita è su DAZN, visibile non in chiaro perché chiaramente DAZN è su abbonamento. A casa nostra vengono gli Eagles. Nick Foles ha rimediato un leggero infortunio, ma non dovrebbe essere in discussione per la partita. Gli Eagles sono una squadra a dir poco ostica, una squadra che con l'inizio del campionato, all'inizio del campionato nessuno probabilmente si sarebbe immaginato di vedere ai playoff, considerando la loro partenza. Alex, comincia tu. Parlaci un po' di come dovremmo approcciarci a questa partita, cosa dovremmo guardare degli Eagles, e magari facci anche due parole su un giocatore che so che ti piace tantissimo, che è Alshon Jeffrey, che torna al Soldier e che tra l'altro ha criticato il campo, che anche secondo diverse altre opinioni nostrane, il campo di Chicago del Soldier è veramente tremendo.
Allora, questa con gli Eagles è una sfida che secondo me non a caso arriva di domenica sera ed è stata messa col calendario la domenica sera, perché la domenica sera è il prime time dello sport negli Stati Uniti, come anche qua, nel senso le partite più importanti vengono giocate al Sunday night. Stessa cosa accade nel baseball, è una partita dove si incontrano i campioni in carica e la squadra rivelazione dell'anno, per cui ci sono tutti i presupposti per far sì che sia la partita più interessante sicuramente delle quattro nella wild card. Gli Eagles secondo me arriveranno, non dico spaventati, però gli Eagles che hanno fatto una bella cavalcata nelle ultime partite sono finite i playoff un po' per il rotto della cuffia, i loro destini non dipendevano esattamente al 100% dalle loro prestazioni e basta. Se noi ci fossimo presentati con un'altra attitudine, con un'altra garra a giocare contro i Vikings, loro non sarebbero ai playoff oggi, per cui io non ho personalmente paura di questi Eagles. C'è tutto un aspetto romantico tra le sfide di Bears e Eagles, c'è stato un fatto particolare che è emerso nell'ultima settimana, il The Fog Bowl, un evento pazzesco che si è verificato nei playoff, credo proprio nella wild card dell'88, quando tra l'altro Mike Ditka e Buddy Ryan si incontrano da avversari, ok? E a un certo punto, prima dell'inizio della partita, un banco di nebbia denso da non vedere da qui a un metro davanti si infila dentro il Soldier Field e non si vede più nulla. Nel frattempo succede di tutto, Mike Ditka con la nebbia che la tagli col coltello tiene sugli occhiali da sole, cioè, i Bears vincono, pass interference non fischiate, è successo di tutto e di più, da lì si è scatenata anche una bella rivalità a livello di playoff e quant'altro. La cosa della nebbia è stata interpretata un po' come un gesto divino, perché c'era il ritorno di Buddy Ryan al Soldier Field dopo la difesa dell'85 e tutto quanto. Insomma, c'è tutto un aspetto interessante dietro che si è costruito, che ci ha riportato a rivivere quelle che erano state comunque le sfide dei playoff contro gli Eagles. Tra l'altro, il ticket per entrare in quella partita costava $29 più uno di diritto di prevendita. Domenica non ho idea di quanto possa costare un ticket, perché non ho controllato, cioè l'idea ce l'ho, ma sarà intorno ai $500.
Forse con $30 potrei prendere le bibite.
Un hamburger.
Ok, il prossimo è Cesare. Ah no, aspetta, due parole su Jeffrey.
Sì, su Jeffrey sicuramente Jeffrey giocherà non con poca emozione. Sa anche che la nostra secondaria è qualcosa di terrificante, mi aspetto davvero una prestazione. A questo punto è la difesa che fa il gioco e che comunque ti cambia il destino della partita maggiormente. Secondo me Jeffrey avrà vita molto dura, ma Jeffrey rimane un fuori classe. Il problema è che non sono neanche convinto che lui a questo punto possa riferirci, cioè parlare dei Bears come se fossero ancora i suoi Bears, e che lui ne conosca i sistemi di gioco, di attacco e di difesa, in quanto questa squadra è mutata completamente. Per cui mi aspetto una partita aggressiva da parte nostra. Penso che loro se la giocheranno, ma la nostra difesa è troppo forte. Non c'è maniera, secondo me, che gli Eagles possano metterci seriamente in difficoltà. Poi comunque se abbiamo qualcosa di importante, se non batti gli Eagles, premesso che comunque noi non ci aspettavamo di arrivare neanche ai playoff probabilmente a inizio stagione, e ci siamo trovati a giocare le ultime 10 partite, ne abbiamo 9, cosa che quando è successa, cioè l'ultima volta che i Bears hanno vinto 9 partite su 10 hanno vinto anche il Super Bowl, facendo tutti gli scongiuri del caso. Non lo so, mi sento forte. Gli Eagles li devi battere. Se incominci il cammino playoff battendo i campioni in carica, stai già dando un segnale forte. Se perdi contro gli Eagles, non puoi pensare di magari andare a vincere a Los Angeles o peggio a New Orleans. Per cui dobbiamo essere uniti. Ci sarà un'atmosfera bollente, incandescente, farà un freddo glaciale, è casa nostra, difendiamo il Soldier Field.
Perfetto, Cesare.
Allora, mi allaccio al discorso di Alex. A inizio stagione nessuno di noi avrebbe scommesso in un risultato del genere. E benvenuti ai playoff, dentro fuori. Ci scontriamo contro i campioni del mondo. Diciamo così, è la nostra partita verità, in un certo senso, un po' come è stata quella contro i Rams. Abbiamo tutti gli elementi per vincere. A differenza di Alex, io penso che la differenza la farà Trubisky, cioè se lui ingrana la partita sin dall'inizio, perché è un giocatore che se parte bene continua bene, se parte un po' tentennante rimane un po' incerto. Se lui ingrana la partita bene, ce la facciamo contro di loro, contro quelli dopo e contro quelli dopo ancora. Perché vincere contro gli Eagles sarebbe un'iniezione di fiducia stratosferica. La giochiamo. Noi okay. Non siamo magari i favoriti, però come dico sempre io, anche l'anno scorso i favoriti, gli underdog, cosa hanno fatto? 2 anni prima, quelli che avevano una difesa senza quarterback, cosa hanno fatto? Guardate il passato e vedrete il futuro.
Ok, speriamo. Matteo?
No, la partita sicuramente sarà tosta. L'avversario è abbastanza ostico, perché l'anno scorso con praticamente la stessa squadra ha vinto il Super Bowl. Quindi obiettivamente ci troviamo contro una squadra forte, se ha vinto il Super Bowl non può che essere questo, quindi dobbiamo essere concentrati fin dall'inizio Trubisky deve, speriamo sia in giornata, perché abbiamo visto che se è in giornata sa veramente mettere in difficoltà le difese avversarie. Loro, ecco, hanno un ottimo front seven, però a livello di secondaria non sono così attrezzati, diciamo, come noi. Quindi dobbiamo cercare di sfruttare le opportunità che ci daranno, magari qualche big play che fino ad ora non abbiamo viste molti da parte del nostro attacco, e speriamo che tutto giri per il verso giusto, anche perché è partita secca, quindi bisogna per forza vincere.
Ok, Stefano, chiudi te.
Allora, dunque, gli Eagles sono forti, sicuramente, sono una squadra molto forte, hanno vinto il Super Bowl l'anno scorso, e incontrarli adesso come primo impegno nei playoff è sicuramente un'occasione strepitosa per noi. Io credo che sì, ok, la squadra è sicuramente quella dell'anno scorso, più o meno, perché poi, vabbè, non hanno il gioco di corsa, hanno perso Legarrette Blount
Hanno perso
e
anche un certo tight end.
sì, hanno perso un certo tight end che però faceva il lanciatore di touchdown e il backup, quindi diciamo per loro sarebbe stato sicuramente peggio perdere Hertz. Comunque, quello che vorrei puntualizzare io, visto che nessuno ne ha parlato, è che l'anno scorso gli Eagles hanno vinto molte partite grazie a questa novità dell'RPO, che era questo modo di intendere l'attacco che richiede pochissimo tempo al quarterback per decidere quello che fare. Quindi Foles ha avuto la fortuna, e Vance prima di lui, di poter entrare in questo sistema, perché gli permetteva di lanciare la palla tenendola molto poco, e quindi non dando tempo alle difese avversarie di entrare nella tasca e fare danni. Quest'anno sicuramente tutti gli offensive coordinator dell'NFL si saranno attrezzati. Quindi forse sì, è vero che loro sono forti, però se pensiamo che l'attacco dei campioni del mondo si basa comunque su un concetto semplice, che è questo dell'RPO, se tu riesci a capire e a prendere le dovute contromisure contro questo modo di intendere l'attacco, ecco qua che invece di vincere 13 partite ne vinci 9. Che comunque non è male, per carità, però ti ritrovi da magari ad essere da avere il vantaggio per tutti i playoff a entrare all'ultima giornata per il rotto della cuffia perché qualcuno batte la squadra tua diretta concorrente. Quindi vedremo. Secondo me possiamo vincere tranquillamente. Ripeto, non sarà sicuramente una passeggiata, ma vedremo bene di che pasta siamo fatti. Per quello che riguarda Jeffrey, tanto me l'avresti chiesto, io credo che le dichiarazioni che sta facendo Jeffrey lasciano il tempo che trovano, perché tanto non è più la squadra in cui era lui. Lui non è un giocatore di Chicago, è un giocatore di Filadelfia. È ovvio che dica che a Chicago ci stava male e che vuole stare a Filadelfia, perché sta lì adesso. Chi direbbe il contrario?
Beh, dopo tutto è anche andato lì e ha vinto il Super Bowl, quindi insomma, ha anche il diritto di dirlo, direi.
Sì, infatti.
Ok, contro gli Eagles dovrebbero rientrare, se non erro. Allora, sicuramente Robinson che contro Minnesota, se non sbaglio, ha giocato poco o non ha giocato. Aiutatemi perché ho
No,
un
non ha
lapsus. Non ha
giocato
proprio giocato.
come Jackson, e forse rientra anche Callahan.
Ok, dovrebbe esserci anche il rientro vero e proprio di Long che ha fatto una comparsata, se non sbaglio, contro Minnesota la scorsa settimana.
Sì,
Comunque
sì.
la nostra offensive line si è comportata molto molto bene, discretamente bene anche senza di lui. Un altro valore aggiunto sicuramente al coordinatore coaching staff questo, ragazzi, perché
Luca ha giocato il 40% degli snap long,
giocato, quindi ha fatto un 1 su 2, anzi un po' meno, diciamo. Però ecco, questo anche cambiare dimostra, io ripeto, sì, secondo me si riallinea a quello che stavo dicendo, cioè che il coaching staff sta veramente facendo un gran lavoro, considerando anche che noi gli anni scorsi avevamo veramente delle grosse difficoltà nella protezione del QB, e questo però non per discolpare sempre i vecchi staff, però secondo me dipende molto anche dal fatto che hai un QB mobile o un QB che è ancorato al terreno, come era Cutler e come era anche Glennon, immobile, e che quindi rappresenta un bersaglio più semplice per i linebacker e le linee avversarie.
Luca,
dimmi.
Mi sono dimenticato di fare l'inciso su Jeffrey.
Sì.
L'anno scorso Jeffrey a inizio stagione pronosticò di vincere il Super Bowl, non so se molti di voi se lo ricordano. Quest'anno a inizio stagione un giocatore dei Bears ha pronosticato la stessa identica cosa, è al numero 24.
Il nostro 24, che potrebbe portarci al Super Bowl probabilmente correndo da solo, e comunque non riuscirebbero a fermarlo. Allora, volevo continuare dicendo un altro paio di cose. Allora, ok, c'è il rientro di Robinson, forse di Callan, probabilmente Long giocherà più snap. Non sappiamo onestamente le condizioni di Miller, che dovrebbe aver avuto... non ho letto niente sull'infortunio alla spalla, che dovrebbe essere una sorta di sublussazione o qualcosa del genere, però ripeto, non ho letto niente. Potrebbe essere in squadra Kevin White in sostituzione. Diciamo che la squadra più o meno è al completo. Chi dei nostri ragazzi potrebbe essere fondamentale? Parto da Matteo, anche se Cesare in realtà l'ha anticipato, glielo richiediamo. Matteo, partiamo da te.
Allora, anzitutto volevo solamente dire che Anthony Miller in teoria dovrebbe esserci.
In teoria dovrebbe
esserci. Quasi sicuramente. Oggi si è allenato, quindi non dovrebbe avere nessun problema. E chi potrebbe essere? Secondo me la differenza, come ho detto prima, la faremo con delle giocate sul lungo, quindi probabilmente qualche ricevitore.
Ok.
Di conseguenza punterei sul solito Gabriel, che è ormai una sicurezza, e se c'è anche Miller.
Va bene.
Quindi secondo me il gioco di lanci sarà la nostra arma in più, probabilmente per battere gli Eagles, al di là della difesa, ma quella lì la do quasi per scontato, perché obiettivamente è una sicurezza, quindi mi concentro più sulla parte offensiva.
Sull'attacco. Ok, Stefano?
Dunque, io per me dico Eddie Jackson, che non si sa se rientra, perché non ha partecipato all'allenamento mercoledì, come anche Lynch. Però sì, dico Jackson, Eddie Jackson, perché io credo che la cosa importante sia riuscire a non dare la possibilità a Foles di fare quello che adesso sta facendo molto bene. Quindi avere una secondaria in salute e pronta è sicuramente un'arma in più, secondo me.
Ok, procediamo con Alex.
Io ho grandi aspettative da parte di Hakeem Hicks, perché ho letto le sue dichiarazioni, ho sentito qualche intervista, sono 3 anni che non arrivava ai playoff e ci arriva troppo carico e troppo consapevole della forza di questa squadra, che tra l'altro è prima in tantissimi ranking della difesa, ranking NFL difensivi. Penso che X a questo punto godrà un pochettino più di libertà. È il fatto che è la staffetta X con Khalil Mack, che non sono così sicuro che la linea di Minnesota, di Philadelphia sia in grado di tenerli entrambi, per cui uno dei due andrà a segno, e bene anche. Tendenzialmente loro copriranno molto più Mack, per quello mi aspetto una prova enorme da parte di Hakeem Hicks. Per quanto riguarda l'attacco, queste non sono generalmente partite che finiscono nelle mani di un rookie, queste sono partite più per le mani di Allen Robinson, se parliamo di ricevitori, o di Trey Burton, che tra l'altro ha un rapporto speciale con Trubisky, specie quando si gioca al Soldier Field. Si sono un po' persi di vista per un attimino a metà stagione, ma nelle ultime gare hanno imparato a ritrovarsi, ecco. E poi penso che anche sulle corse Jordan Howard potrà fare un bel lavoro. Cohen rimane sempre la mina vagante di questa squadra, in grado di farti la giocata che ti porta 70 yard, come in grado di portarti avanti comunque delle piccole corse che ti aiutano. Insomma, le armi che abbiamo a disposizione sono tante, però se dovessi puntare realmente su qualcuno, punterei su X per la difesa, probabilmente su, forse più su Burton che su Robinson, per il discorso dei lanci.
Allora, questa parte della difesa che deve fare solo il suo lavoro, magari vedo più in Gaspolvero Floyd, è una partita a scacchi tra due allievi della scuola di Reed, Nagy e il coach di Philadelphia, di cui in questo momento non mi ricordo il nome. Ho detto Trubisky. E visto che è una partita a scacchi e che giochi con la tua ombra, fondamentalmente direi qualcosa che non ti aspetti. Shaheen.
Ma anche perché non avendo loro un gioco di corsa degno di tale nome, perché non ce l'hanno il gioco di corsa, parliamoci chiaro, cioè non hanno running back di livello, hanno un comitato che sì, per carità, funziona, però siamo riusciti a bloccare Garley, penso che Smallwood non dovrebbe essere un problema. Comunque,
sì, esatto, loro 28esimi nella Lega per yard a partita su corsa, quindi non hanno un running game, come ha detto Stefano, così esaltante. Più che altro un altro dato che è interessante è il fatto che Nick Foles è il quarterback con il QB rating più alto quando gioca contro schemi di blitz, che sono, diciamo, il nostro pane praticamente.
Guarda, in realtà noi non mandiamo tanti giocatori in blitz, noi creiamo pressione sul quarterback soprattutto, più che, sì, poi è chiaro che qualcuno in blitz va ogni tanto, ma quella statistica lì l'ho letta anch'io, parlavano anche molto di squadre che mandano 3, 4 o anche 5 giocatori in blitz nello stesso momento, e noi diciamo siamo blizziamo molto meno di quelle squadre lì, quindi potremmo essere più, più avvantaggiati da questo punto di vista.
Sì, sì, quello è vero, però essendo una partita secca, se sei sotto di quei tre punti, devi guadagnare qualcosa, inizi a fare dei blitz e questo può essere anche un'arma a loro favore, comunque un punto, un ottimo punto di forza per loro.
Sì, guarda, poi parlando di tre punti, sì, assolutamente.
Sì, esatto, no, io...
Ma se prendiamo i pali, ci danno almeno un punto, due, qualcosa, cioè...
Al parchetto, al parchetto non era tre pali, c'era un rigore. Io me lo ricordavo così.
Sì. Ah, allora due. Dai, cazzo, introduciamo questa regola che il prendere il palo da sette punti con tipo un touchdown. Non è semplice prendere il palo. Punteggio bassissimo, 17-15, e vinciamo grazie a Parkey.
Posso non fare il pronostico? E allora, stando abbastanza, direi 17-10, anche io mi tengo molto basso per noi.
21-14 per noi. No, anzi, scusami. No, scusami, a monte. Allora, no, 21-10.
Io penso che vinceremo con un paio di touchdown di scarto, perché a un certo punto, per la partita che mi aspetto, per il Soldier Field che mi aspetto e per la difesa che mi aspetto, immagino che li giocheremo a sfinirli. Quindi mi immagino un bel 27-13 Chicago.
Benissimo. Riparto da te, Alex, per la Bold.
La Bold non me la sono preparata, non me la sono preparata per niente, ma ti metto un touchdown di ritorno.
abbiamo già il primo raddoppio.
Fammi indovinare, Coil.
Sì, esatto.
No, dai,
sì, questa qua è la mia bold, la gioco fissa. Però mi tengo una bold di riserva un po' più così.
Miziel.
E ci scappa un touchdown di un linebacker nostro, non so chi, ma uno dei tre mi fa un touchdown difensivo, okay. Recuperando un fumble.
Ah, ok, pensavo ad uno schema di Nagy. No. ha fatto Kwiatkowski, potrebbe essere anche
chi prendeva i due punti di Kwiatkowski su una scommessa qualsiasi avesse
diventato amministratore unico di Chicago Bears Italia.
Esatto.
Stefano,
guarda, allora ti dico così, riprendo Alex, il discorso suo, ma lo modifico e dico touchdown in attacco di Danny Trevathan.
Chi?
Trevathan in attacco, quindi
in attacco. Vabbè, allora mi gioco anch'io dopo l'alta bold, ce l'ho io anch'io l'alta bold.
Ok, Matteo, che l'ha presentata.
E io invece vado sul mio pupillo, pick six di Leonard Floyd.
Ok.
E ti dirò di più, corsa di 80 yard, la prende tipo sì, sulle nostre 20 e si fa tutto il campo.
Ragazzi, quanto avete bevuto a Capodanno?
Ancora in posto.
Guarda, che io dico perché ho le mie motivazioni, che sono motivazioni molto valide, non lo dico per così, per tanto per
sì, un gran coupé.
No, avrà sicuramente pagato qualcuno per chi è andato a vedere di nascosto gli allenamenti. Allora, visto Cesare, tocca a te.
Fake punt di O'Donnell.
Fake punt, però dammi qualcosa di più, dai. Tipo, se lo converte o no, almeno, perché sai, succede anche che noi inventiamo
fake punt e finiamo in end zone, non touchdown.
In che senso allora? In end zone ci finiamo come?
cioè nel senso col fake punt, fa un fake punt, lancia per dire Cunningham, che di solito prende sempre lui, e riesce a correre fino all'end zone, non touchdown, ma però chiude il down e arriviamo in end zone.
Ok.
E poi touchdown di X, visto che anch'io ho fatto.
Benissimo.
Ok. Poi postumi del primo dell'anno.
Perfetto. Secondo me invece finisce 24. Eh, 7-14, 24-17. E come bold prediction io lo do, io ce la gioco, un touchdown di Kevin White, che gioca così per partito preso e magari si ritrova la palla in mano in end zone. Sarebbe veramente, o magari quella tattica di nasconderlo tutto l'anno non è una follia, ma è veramente una tattica, e a quel punto noi dovremmo veramente andare a Las Vegas a dare nozioni di scommesse. Allora, 52 minuti, siamo arrivati alla fine. Io ringrazio tutti i miei compagni. Alex,
grazie a te, e ancora una volta buon anno a tutti insieme per questa cavalcata playoff 2019.
Stefano,
grazie a tutti e buon anno e Bear Down.
Cesare,
Bear Down a tutti, buon anno, e visto che abbiamo fatto incetta di volate di Cardinals e Hawks, tocca alle Aquile questa volta,
come avete ben visto dal post in pagina. Saluto anche Matteo.
Bear down a tutti e ci vediamo domenica notte.
Benissimo, io sono Luca Chiavacci, questo era il team di Chicago Bears Italia. Ci trovate su Facebook alla pagina Chicago Bears IT, su Twitter con @BearsItalia, su Instagram con Chicago Bears Italia. Ci trovate con il nostro podcast su Spreaker, iTunes, Spotify, forse anche qualcosa di Google che non mi ricordo mai. Potete trovare anche il nostro canale YouTube e il nostro canale Spotify, dove trovate le compilation, le playlist che mettiamo durante le puntate. Noi ci vediamo la prossima settimana per il podcast, e ci vediamo domenica sera ore 22:40 su DAZN. Commentatela con noi e con Matteo Gandini e Matteo Pella, che la commenteranno in italiano per noi. Vi auguro una buona notte o un buon lavoro, e Bear Down a tutti. Thank you.